quella che ho detto pure altro, se siete vegetariani mangiate poco. Sono riso. Ho detto se siete vegetariani mangiate poco. Mi volevo attenere un po' a quello che è la tematica, no? Che è stata scelta qui. Identità, eredità, autorità. Piace molto, anche ultimamente in comunità abbiamo parlato un po' di queste cose, quindi ho fatto un po' un minestrone di alcune considerazioni.
Minestrone, tema.
E stavo riflettendo su questo, che è fondamentale per noi, per portare a compimento il piano di Dio nella nostra vita, avere la consapevolezza. Cioè la consapevolezza, la coscienza, la chiarezza dell'identità. Se noi non siamo sicuri di chi siamo, di cosa Dio ci ha chiamati a fare, di cosa Dio ci ha dato, non riusciremo mai a portare a compimento i propositi di Dio nella nostra vita. È una cosa fondamentale, una consapevolezza che purtroppo, e ne parlerò alla fine di questo messaggio, noi abbiamo perso perché la nostra integrità è stata scalfita dal peccato, da tante esperienze, però grazie a Dio che c'è una provvisione perfetta di Dio per il perdono, per la guarigione, per la restaurazione totale, affinché possiamo vivere guariti tutto quello che Dio ha per noi. Io come premessa volevo cominciare a leggere in Giovanni 13, sono alcuni testi che userò per condividere questa parola. In Giovanni 13, nei primi versi, dice così: ora prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che era venuto da Dio, e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti, e preso un asciugatoio, se lo cinse. E tu conosci il resto di questa storia, di come Gesù amò fino alla fine i suoi, lavando i loro piedi, e conosci anche la reazione di Pietro, che non voleva accettare questa cosa, però tutto questo servizio, questa disponibilità, questa capacità di arrivare fino all'estremo, fino alle conseguenze finali, era tutto derivato da una consapevolezza chiara in Gesù di chi lui era, da dove veniva, qual era il proposito, il suo destino, dove stava andando, qual era il tempo che stava vivendo. Era chiaro dentro di lui tutto questo, c'era una consapevolezza della sua identità, della sua procedenza, del suo destino, della chiamata. Non riusciremo mai a portare avanti il piano di Dio nella nostra vita. Alla prima difficoltà ci abbatteremo, alle prime opposizioni rinunceremo, perché non avremo in noi la consapevolezza della chiamata di Dio, dell'identità di Dio, di chi noi siamo. E questa è una cosa che il nemico usa in questa zona d'ombra, nella nostra coscienza, dove c'è il dubbio, dove c'è la mancanza di chiarezza, dove c'è anche l'integrità scalfita, le esperienze negative, il rigetto e tante altre cose. In quella zona d'ombra il nemico agisce per paralizzarci, per impedirci di portare avanti il piano di Dio. Ma la parola di Dio dice che Gesù sapeva qual era il tempo, Gesù sapeva chi era, da dove veniva, dove andava, cosa stava per accadere, e lui era pronto, c'era una consapevolezza profonda e una certezza che Dio era con lui anche in tutte le difficoltà che avrebbe passato, e quello lo rese capace di amare fino alla fine. Tante volte noi non amiamo perché questa mancanza dell'identità, della consapevolezza, crea una carenza in noi che fa sì che noi ci preoccupiamo più con l'affermare noi stessi, piuttosto che amare gli altri, perché laddove non c'è questa identità chiara, definita, questa consapevolezza chiara, definita, noi staremo lottando con i nostri mezzi per affermare noi stessi, per affermare le nostre ragioni, per affermare chi siamo, per promuoverci, per affermarci, e questo ci paralizzerà. Ma laddove c'è la consapevolezza di chi noi siamo, non ci saranno complessi di inferiorità, non ci sarà necessità di affermare noi stessi e saremo liberi di amare. Amen. L'identità chiara ti darà la libertà per amare, per perdonare, per non importarti con le ingiustizie, per non importarti con le cose che dicono, con non importarti con tante cose che accadono intorno a te, perché c'è una consapevolezza chiara dentro di te, c'è un'identità. Questo è il tempo. Io sono proceduto da Dio, sto andando verso Dio. Sono quattro cose: tempo, eredità ed autorità, tutto ciò che Dio aveva dato a lui, l'identità che lui era venuto dal Padre, il destino che lui stava andando dal Padre, tutto questo era chiaro dentro di lui. Se avremo questa consapevolezza, quindi è molto importante, il nemico sa. Mi è piaciuto molto Corrado l'altro giorno quando diceva: è tempo di arrabbiarsi con il diavolo. È tempo di arrabbiarsi con il diavolo. Le persone litigano troppo tra di loro. Questa è una cosa molto forte che lui ha detto, io concordo 100%. È tempo di arrabbiarsi con il diavolo. Basta di arrabbiarsi con i fratelli, con le sorelle, con la società, con la politica. Dobbiamo canalizzare questa rabbia contro l'inferno, perché il diavolo vuole minare la tua consapevolezza della tua identità per paralizzarti. E quando qualcosa non andrà nel modo come tu vorrai, quando le persone non riconosceranno pienamente ciò che sei, quello automaticamente ti ferirà e ti paralizzerà. Però se avrà la consapevolezza, il diavolo potrà dire quello che vuole, potrà cercare di fare quello che vuole. Questa consapevolezza, a me piace il fatto che Gesù ha avuto il discernimento del tempo quando Satana, posseduto Giuda per tradirlo, Gesù, in quel momento c'è stata una consapevolezza del tempo. Quel tradimento non ha creato in Gesù un sentimento di però questo io l'avevo scelto per stare a fianco a me, era un amico e adesso mi tradisce. No, c'era in lui una integrità interiore, la consapevolezza di chi lui era lo ha reso capace di sopravvivere, alleluia, alle delusioni. Amen. Tu hai bisogno di questo, perché il diavolo crea tante situazioni per paralizzarci, per impedire che il piano di Dio vada avanti nella nostra vita. Però se abbiamo questa consapevolezza, saremo inarrestabili. Non ci sarà niente che ci potrà fermare, non ci saranno situazioni che produrranno in noi un sentimento di inferiorità o di incapacità, perché la consapevolezza verrà da Dio, dal nostro rapporto con Dio. Perché intimità genera identità.
Amen.
Amen. Identità, intimità genera identità. La tua intimità con Dio definirà chi tu sei. La tua priorità ad ascoltare la voce di Dio definirà cosa sei dentro. E non le cose che tu ascolti, non le circostanze che tu vivi, ma la tua intimità fortificherà questa identità. Io stavo riflettendo sul fatto come questa identità è forte. L'altro giorno stavo leggendo la parabola del figlio prodigo, e il figlio prodigo quando torna a casa, no, lui non dice io non sono più un figlio, lui dice io non sono più degno di essere chiamato figlio. Perché se noi ci pensiamo, l'identità è una cosa così inerente che anche nelle peggiori circostanze è forte dentro di noi. Noi dobbiamo riscattarla questa identità. Amen. E c'è la degnità, perché Dio ci rende degni di esserlo. Dio già ci ha resi degni di esserlo. E lui dice io non sono degno di essere chiamato. Lui non dice io non sono degno di essere figlio di Dio. Io non sono degno di essere chiamato figlio di Dio, perché non poteva negare il vincolo del DNA con quel padre. Amen. Quindi non c'è niente che possa interrompere questo canale di comunicazione. Però noi dobbiamo combattere per costruire un'identità sana. Amen. Quanti vogliono combattere contro le menzogne del diavolo, contro la nostra vita, che vogliono deturpare la nostra identità, o le parole che sono dette. Io vedo tante volte come il diavolo lavora nelle relazioni, come il diavolo lavora anche negli ambienti ecclesiastici, come il diavolo lavora tra fratelli o nelle famiglie, come parole che distruggono sono liberate, come situazioni di costante condanna, di diti puntati, vogliono esattamente creare questo disconforto, questo senso di indegnità, questa deturpazione dell'identità. Io credo che è un tempo di affermare il nostro valore e affermare il valore delle persone. Amen. Quanti credono in questo? Non sto parlando da solo. Che la smettiamo di liberare parole di maledizione, di evidenziare i difetti, gli sbagli. Dobbiamo disciplinarci, dobbiamo cambiare, dobbiamo cominciare a liberare parole di affermazione, di convalida, di benedizione nella vita delle persone, altrimenti staremo facendo il lavoro del diavolo, puntando il dito contro i difetti, contro i limiti delle persone, e staremo strumenti nelle mani del diavolo per impedire l'opera di Dio nelle persone. È tempo di spezzare questa catena e lasciare che Dio generi in noi un'identità chiara. Mi piace Gesù quando Giovanni 8,46, è chiaro che lui lo poteva fare, no? Però noi in alcuni aspetti siamo come lui. Però lui a un certo punto dice alle persone che lo attaccano, dice: chi di voi può convincermi di peccato? Ed è così consapevole della sua identità, è così irreprensibile nella sua coscienza, è così perfetto nella sua integrità, che non c'è niente che lo abbatta. Quanti hanno l'immagine di Gesù nella loro vita? Amen. Dobbiamo riscattare questa cosa, che non c'è condanna contro di noi, che non c'è parola di accusa contro la nostra vita che abbia potere. Gesù aveva chiaro, scusate, io sono un po' come papà di Corrado che faccio gli appunti, perché se non vado con gli appunti poi mi perdo e racconto tante storie di quando ero in Brasile, comincio a parlare di mia moglie, comincio a parlare. È meglio attenersi seguendo alcune cose che pregando, meditando, il Signore ha messo nel mio cuore. La prima cosa di cui volevo parlare, che vi ho parlato, è quella della consapevolezza. Sii consapevole di chi tu sei. Perché tante volte noi ascoltiamo i messaggi, leggiamo la parola di Dio, leggiamo i libri che parlano di questo, siamo ministrati, ma dobbiamo esercitare la nostra mente a combattere un buon combattimento affinché non ci siano fortezze nella nostra mente che ci defraudino di questa identità. Amen? C'è una cosa nel Salmo 2 che mi piace tantissimo, alleluia, perché ci sono situazioni nella nostra vita in cui il diavolo parla, ma chi risponde non siamo noi, è Dio. Amen. Alleluia. C'è quello che il diavolo dice, c'è quello che il nemico dice, c'è quello che Dio dice e c'è quello che noi diciamo sulla base di quello che Dio ha detto. Amen. Salmo 2, versetto 6 dice, no scusate, versetto 2 e 3, qui è il nemico che parla e dice: i re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Questa è una parola di un ammutinamento dell'umanità contro il Messia. Quando il nemico dice: noi non vogliamo avere niente a che fare con Cristo, non vogliamo avere niente a che fare con l'unto di Dio, non vogliamo avere niente a che fare con i piani di Dio, non vogliamo avere niente a che fare con la volontà di Dio, stanno rigettando Gesù, l'unto di Dio, ma anche noi abbiamo un'unzione, amen? L'unzione di Dio è nella nostra vita, quindi anche questa parola si può applicare a noi. Quanti hanno l'unzione di Dio? Amen? Dio ci ha unti, c'è scritto nella parola di Dio, Dio ci ha unti, esiste un'unzione in noi. Quindi quando il diavolo, quando il nemico parla, il nemico dice: spezziamo i loro legami, liberiamoci di loro. È il rigetto del nemico, è il rigetto del nemico contro quello che Dio ha determinato. E Dio risponde nel versetto 6 e dice: sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio Monte Santo. Alleluia. Quando il nemico attacca, Dio difende. Quando il sommo sacerdote Josué estava à destra do Altíssimo e c'era Satana lì que lo acusava. L'angelo del Signore ha detto: ti sgridi l'Eterno, ti sgridi l'Eterno, perché anche questo è un tizzone strappato dal fuoco. Amen. Tu hai la certezza della difesa di Dio nella tua vita. Dio è il tuo avvocato, Dio è colui che mette a tacere il nemico. Ma una volta che Dio ha parlato, anche tu devi aprire la tua bocca. E c'è scritto qui, ah, mi piace questo, versetto 7, versetto 9, perché c'è esattamente l'identità, c'è esattamente l'eredità e c'è esattamente l'autorità. È perfetto. Dice: chiedimi, primo verso 7, il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Identità, dillo con me: il Signore mi ha detto, io sono figlio. Alleluia. Poi dopo versetto 8 dice: chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni, in possesso l'estremità della terra. C'è un'eredità, se sei figlio sei erede. C'è identità, c'è eredità e c'è anche l'autorità per mantenerla, questa eredità. Alleluia, perché se qualcuno ti dà l'eredità e non ti dà i mezzi per proteggerla, qualcuno verrà e la usurperà. Ma Dio, insieme all'identità, ti dà anche l'eredità e ti dà anche l'autorità per mantenerla. Dio ti dà le nazioni e poi dice: tu le spezzerai come una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ossia, Dio sta dicendo: tu avrai l'autorità per combattere contro tutto ciò che vuole defraudarti dell'eredità e dell'identità che Dio ti ha dato. Amen? Quindi il diavolo parla, ma Dio ha risposto. Spetta a noi dichiarare che abbiamo un'identità, abbiamo un'eredità e abbiamo un'autorità. Amen. Il diavolo cercherà sempre di paralizzare la tua vita, distorcendo le cose di Dio, distorcendo il pensiero di Dio, distorcendo il significato delle circostanze nella tua vita, per fare sì che tu non viva questa realtà. Ma tu sei figlio, tu sei erede e tu hai ricevuto autorità per governare. Amen? Sull'eredità che Dio ti ha dato. Tu non hai ricevuto autorità per governare sull'eredità degli altri, ma tu hai ricevuto autorità per governare sull'eredità di quello che Dio ha messo nelle tue mani. Amen?
Amen.
Dio ti ha dato un'identità, un'eredità ed un'autorità. Il nemico cercherà sempre di mentire, di ingannare, di defraudarti di questo pensiero. Io volevo leggere con voi alcuni versi di Matteo, quello che è successo a Gesù. Lo so che è molto, molto basico, basilare questo, però presta attenzione a una cosa. Matteo 4, versetto 3, dice: il tentatore avvicinatosi gli disse: se tu sei figlio di Dio, ok? Poi nel versetto 6 dice, e gli disse: se tu sei figlio di Dio. Diavolo, lo sappiamo, cerca sempre di seminare il dubbio nella nostra identità. Poi in Matteo 27, al versetto 40, Gesù è sulla croce. E purtroppo, siccome esistono i pappagalli del diavolo, fatelo sapere che esistono i pappagalli del diavolo. Sa cos'è un ventriloquo, no? Cioè il pupazzetto muove la bocca, ma chi parla non è lui. Sono tante persone che sono pupazzi nelle mani del diavolo. E sotto la croce passa un uomo, passa qualcuno. Versetto 40 di Matteo 27, dove dice: che distruggi il tempio in tre giorni, lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. E io immagino che Gesù in quel momento sulla croce ha detto: aspetta un attimo, questa voce la riconosco. Ah, è la stessa di quello lì nel deserto che mi diceva: se tu sei figlio di Dio. Io voglio dirti una cosa: troverai sempre nella tua vita qualcuno che sarà disposto a dare in prestito la sua bocca al diavolo. Ma se tu avrai la consapevolezza di chi è Dio nella tua vita e di chi tu sei in Lui, tu sarai in grado di resistere a ogni menzogna dell'inferno, anche nei momenti più difficili, anche quando starai passando la prova più difficile della tua vita. Ma l'identità di Dio è così marcante nella tua vita, ne sei così consapevole, che sarai in grado di resistere a qualsiasi menzogna dell'inferno. Amen. Che il diavolo cercherà sempre di trovare qualcuno che gli presta la bocca. Però voglio anche usare la parola, perché noi usiamo dire, no, che la spada taglia da una parte e taglia dall'altra. Amen. prestiamo la nostra bocca al diavolo. Amen. A volte noi non vogliamo che le persone parlino contro di noi o dicano cose che ci feriscono, ma siamo attenti anche noi. Amen. Quanti accettano questa parola senza arrabbiarsi con me? Amen. Siamo attenti anche noi a non essere pappagalli nelle mani del nemico. Dobbiamo stare attenti, perché questa è una cosa che il nemico usa molto. La terza cosa di cui voglio parlare, sono tre cose, però questa ci metterò un po' di più. Stiamo ministrando le ultime domeniche in comunità da noi sull'aspetto della trasformazione mediante il rinnovamento della mente. Amen. E io credo che non ci possa essere un'identità restaurata o ben definita, una consapevolezza della nostra identità, che non passi anche per un processo di guarigione, perché esiste quello che Dio ha determinato, quello che nello spirito Dio già ha decretato sulla nostra vita, quello che Dio dice su di noi, che è una verità inabballabile, indistruttibile, innegabile. Però esiste anche la nostra capacità di assimilare tutte queste verità di Dio nella nostra vita e farle proprie. Per questo che la parola di Dio dice, no, che noi contempliamo la gloria del Signore come in uno specchio e siamo trasformati di gloria in gloria. C'è un processo mediante il quale noi ci appropriamo sempre di più di questa identità, di questa consapevolezza, di questa certezza dell'identità, dell'eredità, dell'autorità, del proposito, del destino di Dio. Però questo a volte richiede anche che ci sia una guarigione nella nostra vita. Io penso che quando la parola di Dio dice in Romani 12, 1, 2, no? Siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. La mente è anche, no? La psiche, l'anima, è dove anche esiste una memoria. C'è tutta una memoria del nostro vissuto. A me piace ascoltare le testimonianze, no? Delle persone che hanno avuto esperienze particolari nella vita, però io penso che tante volte nelle chiese noi ascoltiamo le testimonianze con la censura, no? Perché se le persone davanti a un pubblico con microfono in mano in una cosiddetta chiesa evangelica raccontassero per filo e per segno tutto quello che hanno vissuto, no? Le persone si alzerebbero e magari andrebbero via, perché Dio sa quello che ho vissuto io, Dio sa quello che hai vissuto tu prima di convertirti, Dio sa il vissuto di ognuno. Però esiste una necessità di essere guariti nell'anima, perché se io ho certe esperienze nel mio passato che sono così conflittanti, così in antitesi a quello che Dio dice, io riuscirò ad appropriarmi di quella identità, a veramente sentirmi come Dio dice che io sono, soltanto se la mia mente passerà per un processo di rinnovamento, di trasformazione, allora io sarò in grado di essere guarito dal mio passato e poter veramente abbracciare quell'identità con una pace, con una certezza. Non ci sarà niente del mio passato che verrà a impedire questa consapevolezza dell'identità, dell'eredità e dell'autorità. Amen. Quanti stanno capendo quello di cui sto parlando? Noi a volte cerchiamo di arrivare a questo punto passando per un processo sbagliato, no? Quando una persona ha un'esperienza negativa, ci sono due cose secondo me che normalmente si fanno, no? C'è la negazione, quando la persona cerca di negare che certe cose gli siano accadute, che certe cose... Quanti di voi vi siete mai delusi con voi stessi? Eccomi. E a volte ti andrebbe quasi di non saperlo, no?
Di sputarti in faccia.
Sì. O ti andrebbe anche di poter negare, ma non davanti agli altri per una questione di orgoglio, ma proprio davanti a te stesso. Cosa che tu hai vissuto nel tuo passato. Esiste un tentativo di negare quello, no? O anche esiste anche il tentativo di negare un lutto, una tragedia, un dramma, una problematica particolare. O anche esiste un'altra possibilità, che è quella della rimozione. Solo che gloria a Dio che noi non siamo dei computer dove tu puoi formattare la memoria e rimuovere dall'hard disk le cose che ci stavano lì. Amen. Grazie a Dio che Dio non ci tratta così. Dio non ci conduce in un cammino di negazione, negare l'evidenza. La cosa che mi piace di Davide è che ha fatto di tutto per negare il suo peccato, per nasconderlo, poi dopo ci ha fatto i salmi. Una volta che è stato scoperto, è diventato così di dominio pubblico e ne ha approfittato al massimo. Io penso che quella è una mente rinnovata, trasformata, guarita. Non più la negazione che lui ha vissuto. A un certo punto, quando il profeta va da lui, lui dice: quest'uomo che ha commesso questa ingiustizia, che ha preso questa pepe, la deve pagare. E lui poi dice una cosa pericolosissima, no? Perché dice 4 volte, no? 4 figli di Davide muoiono. È molto, molto complicato questo, meglio non entrare su questa linea di pensiero. Però lui nega dentro se stesso questa cosa, e la rabbia che lui sente nei confronti dell'altro ipotetico essere umano che non esiste è reale, ma lui la nega nei suoi confronti. C'è bisogno di un confronto in quel momento affinché la negazione cada per terra e la guarigione possa operare nella sua vita. Amen. Non è negando che certe cose ti sono capitate, non è negando che hai fatto certe cose che tu sarai guarita e che avrai un'identità restaurata, ma è affrontando davanti a Dio in un modo sano, credendo nel perdono, nella restaurazione di Dio, e che avrai veramente questa consapevolezza della tua identità. Davide ha negato, poi dopo alla fine ha abbracciato questo sbaglio, se ne è appropriato, lo ha fatto suo affinché potesse essere guarito, e Dio ha portato la restaurazione nella sua vita. Amen. Quindi non è la negazione, non è la rimozione, è la guarigione, è la trasformazione, è il rinnovamento. Noi stiamo parlando qui di identità, cioè io devo sapere che io sono non quello che ha fatto quelle cose. Quando prima della mia conversione mi drogavo, rubavo, facevo quello che facevo, no, io sono un'altra persona trasformata, e neanche gli sbagli che ho fatto dopo la mia conversione determina oggi l'idea che io ho di me stesso, perché c'è un costante rinnovamento. Amen. E questo mi porta ad accettare l'amore di Dio, ad accettare me stesso e a non permettere che il nemico usi quelle cose per defraudarmi dell'identità. Perché se lui mi defrauderà dell'identità, avrà rubato i piani di Dio nella mia vita. Io non voglio che i suoi piani siano rubati dal diavolo nella mia vita. Amen. Quindi ho bisogno di una guarigione, di una trasformazione, di un rinnovamento della mia mente. La mia memoria deve essere toccata da Dio, non rimossa come un file, non facendo finta che non ci sia, ma col tocco di Dio. Ti voglio fare un esempio. Apri con me in Genesi 41:51. Ti voglio far vedere come Giuseppe, in un certo momento della sua vita, lui ha vissuto un inganno. Senza il rinnovamento della sua mente, lui pensava di aver rimosso il file. Infatti, quando nasce suo figlio, 41:51, dice la parola di Dio, leggiamo dal 50, prima che venisse il primo anno della carestia, nacque da Giuseppe 2 figli, che Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre. Rimozione, inganno. Dio mi ha fatto dimenticare la mia famiglia, Dio mi ha fatto dimenticare, me li sono tolti da davanti, non li vedo più, me ne sono dimenticato. E a me mi piace così, io amo Dio per le cose che lui fa nella sua parola. Capitolo 41 parla di questo, capitolo 42 arrivano i fratelli. Dio è fantastico. È come se Dio stesse dicendo: ah, te li sei dimenticati, te li faccio ricordare io. Te li sei dimenticati, te li faccio ricordare io. Capitolo 41. Mi ha benedetto, tutti quelli che mi volevano male non ci stanno più, me li sono dimenticati, ho perdonato. Aspetta un attimo, facile perdonare a distanza, facile perdonare prendendo le distanze, allontanandosi, tagliando le relazioni, così è facile. Non è facile, perché poi rimane un problema. Però Giuseppe qui sta cercando di di rimuovere, è come estrarre un cancro da dentro il cuore, come se fosse un'operazione chirurgica fatta manualmente. Però si vede che non li ha dimenticati, perché sta lì che ne parla. E nel capitolo 42 i fratelli appaiono, e tu lo sai come questo ha turbato, come ha scioccato, come ha messo in crisi Giuseppe. Perché tante volte questo è il problema, che noi crediamo di aver risolto dei problemi soltanto avendoli allontanati dagli occhi. Facciamo come Agar, no? Non vedo, occhio non vede, cuore non duole. Occhio non vede, cuore non duole. Ma così non avremo la trasformazione mediante il rinnovamento della nostra mente. Non avremo la consapevolezza della nostra identità. Non avremo chiaro quello che Dio vuole fare dentro di noi. Dio non vuole che rimuoviamo le cose, Dio vuole che le affrontiamo. Amen. Ma è difficile. Per me, io non sto predicando a te da un piedistallo. È difficile per noi, ma dobbiamo avere il coraggio di affrontare le cose, perché quando noi diciamo Dio mi ha fatto dimenticare, noi stiamo sfidando Dio. E Dio sta dicendo, aspetta un attimo, non mettere la colpa su di me da una cosa che tu vuoi dimenticare, ma che io non voglio che tu dimentichi. Amen. Non voglio che tu rimuova da davanti a te questa cosa, io voglio che tu la affronti. Non voglio che tu ti comporti come se non fosse mai accaduta. Non voglio che tu agisca come se non sia mai stata. Allora lì entra il processo di guarigione di Dio. E Giuseppe è trattato con i fratelli. E io, secondo me, ciò che esemplifica il rinnovamento, la trasformazione della mente di Giuseppe, è nel capitolo 45, il versetto 5. Che è il versetto classico che tutti voi sicuramente conoscete, dove dice, ma ora, questo è Giuseppe che parla con i suoi fratelli, ora non vi rattristate né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. E qui lui parla, no, di come il male che loro avevano intenzione di fargli, Dio l'aveva trasformato in bene. Cos'è il rinnovamento, la trasformazione mediante il rinnovamento della nostra mente? È inserire Dio, è inserire Dio nelle ferite, è inserire Dio nei ricordi, è inserire Dio, è far partecipare Dio di quelle cose nella tua anima nelle quali tu non hai compreso il suo ruolo, non hai compreso cosa Dio stesse facendo, cosa Dio volesse fare mediante quella circostanza. A un certo punto Giuseppe ci arriva, all'inizio dice Dio mi ha fatto dimenticare la rimozione, poi dopo c'è l'accettazione della realtà, no, Dio stava operando mediante quella circostanza, adesso ho la mia mente trasformata, ho la mia mente rinnovata, perché Dio è entrato a far parte della storia. Dio ha avuto un ruolo anche in quell'esperienza. A me piace tantissimo quando a un certo punto nella storia di Giobbe, alla fine, quando lui finisce la prova e Dio comincia a restaurarlo, ti dice che Dio lo consolò di tutto il male che aveva mandato su di lui, perché non era stato Dio in prima persona, amen. È stato Satana a farlo. Però in un certo senso Dio, per portare una guarigione completa nel cuore di Giobbe, Dio si assume la responsabilità di tutto. Dio si assume la responsabilità di tutto. E la parola di Dio dice che alla fine la vita di Giobbe è stata più benedetta degli anni precedenti. Tu ci puoi credere che qualcuno può essere guarito dal lutto della morte di 10 figli? Qui io ho mia mamma che è del sud, io mi ricordo che tutti gli anni che andavo a Bonito, in questo paese vicino Mirabella e Clano, Grotta Minarda, le stesse signore vestite a lutto dell'anno prima erano vestite a lutto l'anno dopo, perché era un protrarsi costante del lutto, che una volta che era morto il marito era morto qualcuno in famiglia, cioè quel lutto era vissuto costantemente, non se ne veniva mai fuori. Invece la parola di Dio ha l'audacia di dire che a un certo punto Giobbe per quanto abbia sofferto, per quanto sia indimenticabile il male che è venuto su di lui, però è stato capace di essere felice di nuovo. E voglio dirti una cosa, che Dio è potente per guarirti, non importa quello che ti è accaduto, Dio è in grado di ristabilire la felicità nella tua vita, non importa quello che è successo, amen. Non importa i tradimenti, gli abbandoni, le situazioni, i drammi, Dio è in grado ancora di restaurare l'allegria, di restaurare la gioia, perché Dio è lo stesso che ha portato questa riconciliazione nella vita di Giuseppe con i suoi fratelli. Non far finta che niente è accaduto, non voler estrarlo dal nostro cuore, ma permettere che Dio guarisca i ricordi, guarisca la memoria, guarisca ogni cosa. Parlando di lutto, apri con me in Zaccaria, capitolo 8. Zaccaria, capitolo 8. Il digiuno era una cosa molto particolare, che credo ci fosse solo un giorno all'anno che Dio chiedeva ufficialmente, no, ai giudei di digiunare, ma quando ci fu l'invasione babilonica, il popolo aveva sofferto così tanto per quelle circostanze che avevano stabilito durante 70 anni, loro digiunavano, legge con me qui Zaccaria 8, 18, 19, dice così. La parola del Signore degli eserciti mi fu rivolta in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti: il digiuno del quarto, il digiuno del quinto, il digiuno del settimo e il digiuno del decimo mese diventeranno per la casa di Giuda una gioia, un gaudio, feste di esultanza. Amate dunque la verità e la pace. Che digiuni erano questi? Dio non aveva stabilito questi digiuni. Questi digiuni erano dei memoriali di lutto. Adesso non ricordo esattamente, però uno dei digiuni era per ricordare che era iniziato l'assedio dell'esercito babilonese. Un altro dei digiuni era per ricordare che in quel giorno l'esercito di Babilonia aveva aperto un varco nella breccia della città. Un altro digiuno era per ricordare l'inizio dell'assedio finale. Un altro digiuno ancora era per ricordare che il tempio era stato distrutto. Pensa che per 70 anni, tutti gli anni, quando sto parlando di rinnovamento della mente, è fondamentale che tu capisca questo, perché a volte noi viviamo nella perpetuazione del dolore, non permettiamo che Dio rinnovi la nostra mente, non permettiamo che Dio guarisca le nostre ferite, e tutto il momento stiamo sempre a rivivere quelle cose senza sperimentare la guarigione di Dio, e perpetuiamo il dolore, non riusciamo ad appropriarci di questa identità che sta lì, Dio l'ha fatto, già è disponibile, non dobbiamo fare niente, dobbiamo soltanto assimilarla. Però dice la parola di Dio che loro tutti gli anni durante 70 anni, adesso non ricordo esattamente, però il quarto mese era una cosa, il quinto mese era un'altra cosa, il settimo mese era una cosa, il decimo mese era una cosa. E a un certo punto nel capitolo 7 vanno a consultare, non mi ricordo se vanno a consultare il profeta, se vanno a consultare un sacerdote, dicono: ma senti, ma fino a quando dobbiamo fare questi digiuni? Perché io voglio dirti una cosa, c'è un momento nella nostra vita dove dobbiamo dire basta ai ricordi che vogliono affliggerci, tormentarci e portare avanti negli anni il dolore, il senso della frustrazione, il senso della sconfitta. Amen. Basta! Per quanto tempo ancora? Per quanto tempo? Io mi ricordo ci fu un momento in cui Dio andò da Saul, perdonami, andò da Samuele, e disse: Samuele, basta di piangere per Saul. E stai sempre lì con sta moina, Saul di qua, Saul di là, Saul di su, Saul di giù. Dio dice: basta. C'era un attaccamento, c'era un sentimento, c'era un desiderio, ma ci sono momenti in cui Dio dice: supera. Amen. Supera. E non rimanere lì a piangerti addosso perché hai fatto uno sbaglio, a piangerti addosso perché ne hai fatti due, a piangerti addosso perché ne hai fatti tre, a piangerti addosso perché qualcuno si è deluso con te, a piangerti addosso perché qualcun altro ti ha deluso, tu hai deluso, sei stato deluso, è sempre un ciclo che non finisce mai, e lì invece dell'identità della benedizione e della vittoria c'è l'identità del fallimento, e l'identità dello sbaglio e della cosa che non va. Fratello, sorella, voglio dirti una cosa, basta. Dobbiamo spezzare questo ciclo nella nostra vita. Tutti gli anni, 70 anni, il digiuno, perché quel giorno lì dell'anno il nemico aveva fatto quello, tutti gli anni, l'anno scorso, in questo periodo, questa tragedia, e l'anno scorso eravamo lì che ci mangiavamo una pizza e si è versata la birra, ero da tutti gli anni in lutto per la birra versata. Fratello, Dio vuole guarire i ricordi, amen. Siete trasformati mediante il rinnovamento della mente. Dio lo sa, non c'è modo di toglierlo, perché fa parte della tua storia. Ci sono cose che abbiamo sbagliato che non avremmo voluto sbagliare. È vero? Non avremmo voluto dire quello che abbiamo detto, non avremmo voluto fare quello che abbiamo fatto, non avremmo voluto dirlo o farlo nel modo che l'abbiamo detto e fatto. Però è successo, basta. Amen. Identità, e quando io dico basta questa identità umana, carnale, alimentata per la condanna satanica, capisci? E spezzo questo ciclo nella mia vita, dico basta, basta, io ho un'identità, un'autorità, non voglio vivere ai margini del piano di Dio, sempre lamentandomi di quello che poteva essere e non è stato. C'è un momento in cui noi dobbiamo appropriarci di questo, no? E la parola di Dio dice nel versetto finale, no, di Zaccaria 8:19, nella parte finale dice: diventeranno per la casa di Giuda una gioia, un gaudio, festa di esultanza. Perché? Cosa che avrebbe trasformato il lutto in gioia? L'agire di Dio. Amen. Dio ha restaurato il Tempio, alleluia, e Dio ha detto la gloria della nuova casa, dell'ultima casa, sarà maggiore della gloria della prima, amen. Quindi quello che Dio vuole fare è maggiore. Se tu stai lì a piangere su quello che è stato, non potrai rallegrarti su quello che Dio sta facendo. Devi smettere di guardare quello che è stato e cominciare a guardare quello che Dio sta facendo. Questo è il problema, tante volte noi abbiamo gli occhi sempre fissati su quello che è successo, sulle cose che non hanno funzionato, invece di guardarci intorno e cominciare a vedere che Dio sta muovendo nella nostra vita, Dio sta segnalizzando qualcosa, Dio sta promuovendo qualcosa di nuovo, e noi abbiamo bisogno di una mente rinnovata per poter vivere le cose nuove di Dio. Gesù ha detto: io non posso mettere vino nuovo in odri vecchi, amen. Se metti vino nuovo in odri vecchi, quelli già hanno subito un processo di fermentazione, non sopporteranno, esploderanno. Tu hai bisogno di una mente rinnovata, rinnovata, nuova, per poter vivere il nuovo di Dio. Amen. Abbiamo bisogno di questo. Il popolo, durante 70 anni, digiuni di lutto, sempre ricordando il male, perpetuando il ricordo del male. Dio dice basta, io voglio trasformare questo in qualcosa di festivo. E quando Dio opera, amen, che le cose sono trasformate. Dio vuole rimuovere da noi la mentalità della sconfitta. Noi non possiamo vivere il processo della negazione, la menzogna della negazione. Sono state, sai, a me non piace il trionfalismo a volte, perché Io vedo Paolo nella Bibbia che dice: avrei voluto fare qualcosa, però Satana non me l'ha permesso, no, di andare in quel luogo. C'è un altro testo dove ancora, no, lui dice: una porta mi si è aperta nel Signore, ma non avevo tranquillità nel mio spirito. Cioè c'erano delle cose che lui non è riuscito a vivere nella pienezza, nel modo come Dio anche voleva. Però questo trionfalismo a volte nega questa realtà. Però è anche importante capire che se è successo qualcosa che non è andato secondo i nostri progetti, non è andato secondo i nostri sogni, non dobbiamo accogliere l'identità della sconfitta dentro di noi. Amen. Quanti sono d'accordo con me? A me piace una cosa che Giosuè ha fatto. Nel capitolo 10 di Giosuè, a un certo punto loro hanno avuto una campagna militare di successo tremenda, hanno vinto un sacco di battaglie e c'erano dei re sconfitti. Giosuè ha fatto passare uno a uno tutti i suoi leaders, tutti i generali, tutti quelli, e ha fatto mettere il piede sul collo di quei re. È bello perché era come se Giosuè stesse dicendo: guarda, la vittoria la devi sentire nella pelle, la devi sentire come una cosa tua, metti il piede qui e senti che è sotto i tuoi piedi, perché anche loro avevano passato delle sconfitte, avevano avuto la città di Ai come un'esperienza molto negativa, c'era stata l'esperienza con Acan, insomma c'era bisogno di affermare un'identità di vittoria. Dio a volte ci vuole permettere di riformulare i nostri pensieri, riformulare la nostra mente, facendo una lettura anche delle vittorie che Dio ci sta dando. A volte noi abbiamo la tendenza di lamentarci tanto per le cose che non vanno, che non sono andate, da non riuscire a vedere quello che Dio sta facendo. Ma Dio vuole che tu veda i nemici sotto i tuoi piedi, che tu gli metti il piede addosso e che tu senta il gusto della vittoria. Tu sei vincitore. Dio vuole che tu ti identifichi con questa verità, che tu la senta tua. Il piede deve essere il tuo. Non bastava che fosse Giosuè a dire: ci metto il piede io sopra. Ma io voglio che voi ci mettiate il piede sopra e sentiate che questa vittoria è vostra. Perché Dio voleva che loro si liberassero da una mentalità della sconfitta, delle cose che non vanno. No, appropriamoci di questa identità di vittoria. Amen. Amen. Appropriamoci di questa identità di vittoria mediante il rinnovamento della nostra mente. Basta di guardare quello che non va. Già c'è il telegiornale per fare questo. Amen. Ma come diceva Corrado, il Vangelo, come hai detto, buona notizia, incredibilmente buona, troppo bello, è difficile da crederci, però credici. Alleluia. Amen, perché è vera, tu sei vittorioso. Amen, tu sei figlio, tu sei benedetto, tu sei tutto ciò che Dio dice che tu sei perdonato. Alleluia. Amen. Mi piace la storia di Davide, perché Davide nel Salmo 51 è una tragedia. Ridammi la gioia della salvezza, non togliermi il tuo spirito. Stava proprio a pezzi, un rifiuto umano. Sono nato nell'iniquità, cioè tutte le cose peggiori che poteva dire a se stesso, ai suoi genitori, le ha dette lì. Perché è come se avesse detto: i miei genitori hanno peccato quando mi hanno concepito. Praticamente. Però nel Salmo 32 dice: beato l'uomo, alleluia, la cui iniquità non è imputata, il cui peccato è perdonato. C'è un'altra atmosfera che si respira, dove già non c'è più quell'identità dello sbaglio, del peccato, della colpa, ma c'è un senso di perdono, di liberazione. Lui non è quell'uomo che ha commesso quello sbaglio, lui è l'uomo secondo il cuore di Dio. Non è, lo sbaglio è stata una circostanza, è stato occasionale, è stato un momento, ma ciò che lui è non è annullato da quello che lui ha sbagliato. Amen. E lui si appropria di questo perdono di Dio e parla di una cosa nuova, e Dio fa una cosa meravigliosa, che Dio gli fa nascere l'erede proprio da quella donna. È una cosa, sono delle cose che Dio fa che sembrano semplici, ma sono così speciali. È un riscatto, è una comunicazione di perdono, di accettazione totale. È una cosa bella che Dio fa nella nostra vita, perché Dio vuole la nostra mente rinnovata. Amen. Dio vuole la nostra identità chiara. Abbiamo bisogno di essere guariti, come Giuseppe aveva bisogno di essere guarito, perché aveva sofferto un'ingiustizia, come Giobbe aveva bisogno di essere guarito perché aveva affrontato tante tragedie, come il popolo di Israele, di Giuda, nel periodo della cattività babilonese, anche aveva bisogno di essere guarito perché tante brecce si erano aperte nella loro, tanti ricordi negativi. Io credo che Dio ha un tempo di restaurazione della nostra vita, amen. Un tempo in cui la nostra mente è rinnovata, è trasformata, e cominciamo a rielaborare le cose che ci sono accadute, circostanze che abbiamo dovuto attraversare, cominciamo a fare una nuova lettura di tutto questo. E Dio porta la guarigione. Amen. Dio porta la guarigione, Dio porta il senso di vittoria dove c'è stata una sconfitta. Il senso di una coscienza pulita laddove invece c'è stato uno sbaglio anche grave. Il senso di restituzione dove c'è stata una perdita. Questa è una cosa che lo Spirito di Dio vuole fare. Amen. Quanti credono che Dio voglia fare questo nella vostra vita? Dio dice, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra anima. La vostra anima. La vostra anima deve essere rinnovata, trasformata. Non lasciare che le cose vecchie. No? Tante volte si fa questa illustrazione dell'anima come una cantina, no? Nel fondo scala, dove andiamo a metterci le cose vecchie, le cose che sono rotte, cose che dovremmo buttare. Va di moda in questo periodo per quelli che vedono alcuni programmi in televisione, no? Gli accumulatori, quelli che accumulano, non riescono a buttare via niente, non riescono a disfarsi di niente. Non riescono a disfarsi delle cose rotte, delle cose inutili, delle cose che ormai non hanno nessun proposito, nessuna utilità, e le accumulano, le mettono lì, a volte le case diventano piene di cose, e quello non è consumismo, quello è una malattia. A volte noi spiritualmente facciamo la stessa cosa, accumuliamo, Dio sta dicendo questa mattina, questo pomeriggio, apri questa cantina, comincia a fare pulizia, togli le cose da dentro, buttale, perché Dio vuole creare un nuovo spazio, amen, per le cose che Lui vuole fare. Dio vuole guarirti da quei ricordi, vuole guarirti da quelle esperienze, vuole trasformarti, vuole rinnovarti, vuole invitarti a stare in piedi, lasciare che Dio, per fare solo una preghiera. Signore, che la mia conoscenza è così limitata, Dio, ma Tu conosci perfettamente l'esperienza e il vissuto di ognuno che è qui questa sera. Tu sai esattamente quello che c'è nel cuore, nell'anima, nella memoria di ognuno dei miei fratelli, delle mie sorelle, le cose, Dio, che loro hanno attraversato, il dolore, il senso di sconfitta, la frustrazione, il senso di ingiustizia, o anche i loro sbagli dai quali non riescono a liberarsi perché c'è un senso di colpa. Padre, ma io credo, Gesù, che Tu sei, alleluia, il Signore che guarisce, il Signore che rinnova, il Signore che libera, il Signore che ha operato nella vita di Giuseppe un perdono totale, una liberazione totale, una restaurazione totale. Sei il Dio che ha fatto sì che lui non si illudesse di aver rimosso il problema dalla sua vita, ma lo ha guarito veramente. Lo ha guarito veramente. Signore, io prego che il Tuo Spirito stia sondando l'anima di ognuno che è qui oggi, Padre, guarendo le ferite. Padre, io voglio riprendere ogni attacco del nemico contro la vita dei Tuoi figli. Ogni voce infernale che vuole elevarsi al di sopra della Tua voce per determinare un'identità di sconfitta, di colpa, di fallimento, io voglio sgridare queste voci nel nome di Gesù, ordinare che si tacciano, che Tu dia discernimento ai Tuoi figli questo pomeriggio per non accettare le menzogne del nemico nella loro vita, Signore. Non siamo arrabbiati col diavolo, con le menzogne che vuole farci ingoiare, ma noi vogliamo la Tua verità, perché la Tua verità ci libera. Noi vogliamo la Tua verità, perché la Tua verità ci guarisce. Noi vogliamo la Tua verità, perché la Tua verità genera un'identità di perdono, di coscienza pulita, di restaurazione. Basta, Signore, con i ricordi del lutto. Scrivi una nuova storia, Signore. Scrivi una nuova storia nella l'anima dei tuoi figli questa sera, Signore. Quelli che si devono perdonare oggi, questo è il giorno che Dio ha determinato per dirti basta di accettare che questo spirito demoniaco dell'accusa salga sulle tue spalle per sussurrare alle tue orecchie delle parole di accusa. Ordinali di scendere adesso nel nome di Gesù, getta loro dalla tua vita, dichiara: io sono stato perdonato, non c'è accusa, non c'è condanna contro di me, perché eu sono in Cristo. Accusatore contro di noi per dirci che non siamo degni di essere ciò che tu hai detto che siamo, come il figlio prodigo. Noi non lo accettiamo nel nome di Gesù e vogliamo dire, Signore, che anche se abbiamo sbagliato, noi siamo degni di essere chiamati figli di Dio, perché non è il nostro peccato che determina la nostra indegnità, ma è la croce di Cristo che determina la nostra dignità. Alleluia. Perciò noi siamo degni e ci gloriamo in te. Ci gloriamo in te. Alleluia. Pensate nel cuore solo di fare una ministrazione. Io credo che una delle aree dove il nemico ha più operato e rubato l'identità integra di figlio, degno, erede, autorevole, mediante il rancore, incapacità di perdonare. Ma io voglio profetizzare questa sera sulla tua vita la liberazione per tutti quelli che sono stati feriti, tutti quelli che sono stati traditi in una relazione anche sentimentale, in una relazione conviviale, una relazione di amicizia o ministeriale. Credo che il balsamo di Gilead è qui per portare guarigione nel tuo cuore, non accettare più nella tua vita questa sindrome della vittima. Tu non sei vittima delle circostanze, Dio è sovrano nella tua vita. Tu rigetta oggi questa sindrome del vittimismo, anche se sei stato vittima di un'ingiustizia, come Giuseppe lo è stato, Dio è lo stesso Dio capace di restaurare e di far cooperare tutte le cose per il tuo bene. Quanti ci credono? Alleluia. Se c'è qualcuno che ha bisogno di liberare, perdono, voglio che tu faccia una preghiera con me, che tu dica: Signore, io rigetto l'identità della vittima. Io non sono una vittima, perché la mia vita è nelle tue mani e Gesù è stato una vittima per me, perché lui era innocente e ha sofferto per me colpevole. E io rigetto dalla mia vita questa identità della vittima e assumo l'identità di colui che perdona, che libera il perdono nella consapevolezza di essere un figlio di Dio, la cui vita è nelle mani dell'Onnipotente, che farà cooperare tutte le cose per il mio bene. Perciò io rigetto ogni opera delle tenebre, ogni rancore, e libero il perdono, benedico nel nome di Gesù quelli che mi hanno fatto del male, benedico quelli che mi hanno tradito, benedico quelli che mi hanno abbandonato, benedico quelli che parlano male di me, benedico quelli che mi hanno rubato un bene, benedico nel nome di Gesù, perché sono libero e come figlio di Dio.
una pietra sopra per vivere il nuovo, il nuovo, il nuovo tuo nella mia vita. Alleluia, quanti vogliono vivere il nuovo di Dio? Alleluia, basta lutto, basta lutto, basta lutto. Dai un grido di vittoria oggi nel nome di Gesù. Alleluia, perché Dio sta per scrivere una nuova storia, amen. Dio non è una persona che ti sta fermando, Dio sta scrivendo una nuova storia nella tua vita, Dio sta scrivendo una nuova storia nella tua vita, amen. Un applauso a Gesù, amen.
Alleluia. Dio è buono, gloria a Dio, è bellissimo quello che Dio fa, grazie Giuseppe per questa parola, grazie per questa, come direbbe Luca Adamo, per questa perla, alleluia, grazie, grazie di cuore, riceviamo, viviamo, a quanti il Signore ha parlato? A me tanto, a me tanto. Alleluia, credo che la qualità man mano che andiamo avanti aumenta, che la qualità delle predicazioni anche aumenterà e siamo veramente ad un livello veramente molto bello, quindi grazie a Dio per questo. Stasera, come abbiamo detto, pregheremo e in maniera particolare agiremo con l'autorità che Dio ci ha dato, parleremo ancora dell'identità e pregheremo per i malati, pregheremo per miracoli questa sera. Io ho bisogno di vedere miracoli. Se siamo forti nella nostra identità, allora il diavolo non riuscirà più a prenderci in giro. Amen. Saremo il peggiore incubo che lui ha.